Santi canonizzati del giorno. Sant'Agostino, vescovo, confessore e dottore della Chiesa. Sant'Agostino, il cui nome non sarà mai celebrato abbastanza, nacque il 3 novembre del 354 a Tagaste, una delle 30 città libere della provincia d'Africa. Il padre, Patrizio, era ancora pagano, mentre sua madre, Monica, era una cristiana fervente oltre ogni dire. Nato ed allevato da una madre santa, Agostino avrebbe potuto avere una gioventù felicissima, ma subendo l'influsso nefasto del padre, egli passa subito di fallo in fallo, conosce ogni tempesta del cuore umano, si impiglia nei lacci di un colpevole amore, poi abbandona pubblicamente la fede della sua infanzia, fluttua ad ogni vento di dottrina, si innamora della filosofia antica, ma tosto se ne disgusta, si getta nell'eresia dei manichei, seducente e grossolana, e vi si dibatte agitato per ben 3 anni, e finalmente, stanco di tanti sforzi infruttuosi, disperato di trovare la verità, senza cessare di amarla, cade nell'ultimo degli abissi, il dubbio assoluto. Ma mentre tutto sembra perduto, ecco che Agostino d'improvviso, per le lacrime di sua madre Monica, riprende il volo. Riceve da Sant'Ambrogio, a Milano, il santo battesimo e trova la luce e l'amore di Dio. Dopo il battesimo e l'Eucarestia, Agostino è trasfigurato. Non più tristezze e oscillazioni. Il suo spirito trabocca di gioia e di desiderio della verità e della santità. Mentre ad Ostia attende il momento di imbarcarsi e tornare in Africa, in un nobile colloquio con la madre, ci ha dato la misura dell'atmosfera sublime in cui spaziava ormai il suo spirito beato. Non appena ebbe posto piede nella nativa Tagaste, Agostino si affretta a ridurre ad effetto il sogno già abbozzato nel soave cenacolo dell'amicizia di Cassiciaco e con uno stuolo eletto di amici fonda un monastero in cui inaugura, finalmente, quella vita religiosa che aveva ideato da tempo, vita di ritiratezza, di povertà, di lavoro, di preghiera e di studio, da cui, come frutto squisito, dovevano sbocciare le regole immortali di Sant'Agostino. Elevato alla dignità sacerdotale nel 391, malgrado le riluttanze suggeritegli dalla sua umiltà, fondò alle porte di Ippona un altro cenobio che divenne ben presto scuola di santità e da cui dovevano poi uscire tutti i grandi vescovi d'Africa di quei tempi. Con la consacrazione episcopale conferitagli nel 395, egli veniva assicurato alla chiesa di Ippona e con la morte di Valerio ne diveniva definitivamente l'unico pastore nel 396. Così veniva accesa e posta sul lucerniere questa fiaccola che il Signore voleva rendere così bella e che doveva illuminare la Chiesa e il mondo intero. Per queste grandi opere Dio gli aveva dato un'immaginazione potente, non solo, ma anche un ingegno vivo, esteso e penetrante, e uno spirito ragionatore di primo ordine, che andava difilato alla ragione medesima delle cose e ai primi principi in tutto, e aveva aggiunto a tutto ciò un cuore di rara tenerezza e di singolare ardore, perché non solo aveva la percezione chiara che dà il genio, ma anche le intuizioni profonde che vengono dall'amore. Siccome le circostanze sono necessarie anch'esse per ridestare il genio, Iddio lo fece vivere in un ambiente saturo di eresia, nell'ora cioè in cui ariani, manichei e pelagiani pullulavano nel campo della Chiesa, perché, confutando tutti gli errori, fosse condotto a spiegare tutti i dogmi, a scrutare tutti i misteri, a difendere tutti i principi della morale. Così, con un complesso gigantesco di opere che hanno del prodigioso per la profondità della concezione e per il fulgore del genio che in tutte risplende, egli ha innalzato a gloria di Dio e a salvaguardia della civiltà un tale monumento così bello e vasto da sfidare tutti i secoli e da resistere ad ogni sorta di rovine. È facile immaginare l'ebbrezza dei cattolici turbati da tante eresie nell'assistere all'erezione di tal monumento, e mentre una specie di cristiana fierezza faceva battere i loro cuori, erano commossi fino alle lacrime all'udire che quel genio era il più umile, il più dolce, il più povero, il più santo tra tutti i cristiani. Le scintille che uscivano dalla sua grande mente non erano che pallide luci di fronte alle fiamme ardenti che divampavano dal suo grande cuore. Giungeva al 70° anno di età quando sventure orribili si abbattevano sulla sua patria diletta. Il torrente dei barbari che si era rovesciato dall'Italia sull'Africa giunse ben presto ad Ippona, cingendola di assedio, mentre in essa, col grosso delle forze imperiali, si erano rifugiati i vescovi, sacerdoti e monaci in quantità rilevante. Una febbre violenta lo assalì e lo ridusse presto in pericolo di vita. Egli adoperò le ultime sue forze nel dettare ai vescovi d'Africa una lettera meravigliosa, in cui li scongiurava a non abbandonare i loro popoli, a dar loro l'esempio della rassegnazione, a soffrire e a morire con essi e per essi. Trascorse gli ultimi suoi giorni in pie effusioni di pentimento e di amore, finché, giunta l'ora suprema, fra gli amplessi e i sospiri dei vescovi, suoi amici e discepoli, l'anima del grande Agostino volò in seno a Dio il 28 agosto del 430. Erano 76 anni da che Monica l'aveva dato alla luce, 44 anni da che l'aveva convertito con le sue lacrime, 42 da che l'attendeva in cielo. Il suo corpo fu prima portato in Sardegna, poi, riscattato a gran prezzo da Liutprando, re dei Longobardi, fu trasportato a Pavia, dove fu sepolto con onore. Chiediamo con insistente fervore a Dio la grazia di imitare Sant'Agostino nelle sue virtù. Egli non fu soltanto un grande genio, fu altresì e soprattutto un grande santo. La sua specchiata santità aveva la sua sorgente nell'umiltà. Egli seguiva fedelmente per sé le regole che egli aveva dettato agli altri. Invano, scrive egli, si vuol pervenire alla vera sapienza per altra via da quella che ci è stata indicata da Dio. Se mi si domanderà quale sia il precetto che occupa il primo, il secondo, il terzo posto, io risponderei che è l'umiltà e darò sempre questa risposta. Non è per vero dire che non vi siano altri precetti, ma se l'umiltà non precede, non accompagna, non segue, l'orgoglio toglie alle nostre mani tutto ciò che facciamo di bene. Nostro Signore si è annientato per insegnare questa virtù alla quale si oppone una certa scienza, che in realtà è vera ignoranza. E come insegnò, così Sant'Agostino praticò. Basti ricordare il suo gesto di voler pubblicare a tutti i secoli a venire i suoi peccati nel libro delle sue confessioni. Così, per sé, egli elesse di confondersi non solo dinanzi a Dio, ma anche innanzi agli uomini, né solo innanzi ai suoi contemporanei, ma altresì a tutti i posteri. Quale schiaffo bruciante sul volto bronzeo della nostra superbia! Ammiriamo e imitiamo, altresì, il suo zelo per il bene delle anime. Erasmo, considerando le immense fatiche apostoliche di Sant'Agostino per la salvezza delle anime, così si esprime: quale pietà, quale carità, quale dolcezza, quale amenità, quale amore della concordia, quale zelo per la casa di Dio non si osservano in tutti gli scritti di questo grande uomo? Che non intraprende egli mai? Di quali fatiche non si carica egli? Quante diverse forme non prende se ha la minima speranza di guadagnare un pagano a Gesù Cristo o di condurre un eretico nel seno della Chiesa? Quale condiscendenza, quale attenzione nel cangiar voce, per così dire, nel cangiar tono? Chi ebbe più zelo per gli amici di quello che egli aveva per i nemici? Quale cura per salvare tutti gli uomini e per impedire che alcuno perisca? In lui si vede come in uno specchio il modello del vescovo perfetto, quale lo ha descritto San Paolo. Che dire poi dell'ardente e tenero amore del santo verso Dio? Mentre di solito l'acutezza del pensiero suole rendere arido l'affetto, perché le forze dell'animo si uniscono allora a servire più l'intelletto che la volontà, in Agostino invece avviene il contrario. Egli accoppiò una sublime intelligenza con un affettuosissimo amore. Concludiamo con una sua celebre frase: «Tu, o Signore, ci hai fatti per te, e il nostro cuore non può trovare pace se non in te solo». Avete ascoltato i Santi canonizzati del giorno. Sant'Agostino, vescovo, confessore e dottore della Chiesa.